qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Nazionale Veneta. Questa sera parleremo di scuola e il titolo di questa puntata infatti è La rinascita della scuola veneta. Siamo qui con Mirko Ferrari, ministro consigliere e responsabile del Dipartimento Cultura Patriottica.
Salve.
E io sono Mario Bonamigo, ministro consigliere e responsabile del Dipartimento Scolastico. Abbiamo fatto assieme, io e Mirko, un... quattro chiacchiere, possiamo dire, e parlando di scuola, e siamo giunti a dei punti che secondo noi dovrebbero essere i punti fondamentali da cui poi deve partire qualsiasi discorso sulla scuola. Questa comunque non è ancora la linea definitiva dell'evento serissimo governo in materia scolastica, perché ovviamente deve essere ancora valutata da tutto il governo, però ci sembrava giusto comunque cominciare già a parlarne, anche perché se qualcuno ovviamente vuole dire la sua, vuole commentare, vuole fare delle proposte, prima poi di portare questa nostra proposta davanti al governo, ci sembrava giusto parlarne con voi. Quindi ripeto e approfitto appunto di questa cosa, se qualcuno vuole scrivere qualcosa sia alla radio che al tutto quello che ci sta dietro, comunque vuole mandarci dei suggerimenti, delle idee, delle proposte per le prossime trasmissioni o in questo caso appunto in materia scolastica, può scrivere tranquillamente al nostro indirizzo che è radio@radionazionaleveneta.org. Detto questo, non mi sembra ci sia altro da dire come introduzione, quindi cominciamo con la lettura del nostro primo punto, che è: la scuola deve essere uno strumento per garantire la democrazia attraverso l'insegnamento sia delle conoscenze che del metodo critico. Ecco, a noi sembrava importante partire da questo punto, che possiamo dire è un po' lo scopo, secondo noi, della scuola. Il motivo per cui la scuola esiste, per cui la scuola è una componente fondamentale di uno Stato, di una nazione. Appunto, al di là del semplice fatto dire ma la scuola serve per imparare le cose, se fosse solo questo non si capirebbe il motivo per cui la scuola sul finire del 1800 è diventata obbligatoria a tutti. E infatti a noi è sembrato che appunto la scuola è uno strumento che uno Stato democratico ha per poter garantire la propria vita democratica, perché poiché uno Stato democratico si basa appunto sulla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, lo Stato deve mettere i cittadini in grado, deve dare le capacità ai cittadini di poter partecipare in maniera attiva, in maniera cosciente all'attività politica. Questa poi si esprime ad esempio attraverso le elezioni o i referendum o comunque le consultazioni elettorali, o se si esprime attraverso altri metodi, la scuola, avere una cultura è comunque fondamentale. E appunto abbiamo visto queste due componenti: una componente di conoscenza è una componente di metodo critico, perché ovviamente quando uno è dentro la cabina elettorale deve scegliere tra, ad esempio in un referendum, tra il sì e il no, deve intanto avere le conoscenze su cui si basa la domanda del referendum, e quindi non può andare a votare se non ha capito bene su cosa si basa il referendum, cosa ci sta dietro. Come ad esempio, non so quante persone abbiano veramente capito cosa la portata di un referendum sulle cellule staminali. Penso che sicuramente almeno metà delle persone che sono andate a votare e di quelle che sono rimaste a casa per non far passare il quorum non sapessero minimamente cosa fossero le cellule staminali. Questo non voglio dire che non bisogna fare le votazioni non ci deve essere democrazia perché la gente è ignorante. Anzi, voglio proprio dire il contrario. Uno Stato, una nazione si deve impegnare affinché i cittadini possano partecipare in maniera cosciente alla vita politica. Ad esempio, una frase ormai fatta che dicono tutti, che però secondo noi è perfettamente vera: tutte le dittature si basano sull'ignoranza. Un sistema per controllare la popolazione la mantiene ignorante, e questo infatti secondo noi, anche al di là del fatto che è un luogo comune, che può sembrare un luogo comune, è una cosa perfettamente vera. Perché pensiamo alle dittature del Novecento, la prima cosa che hanno fatto è prendere in mano i media, prendere in mano la scuola, il sistema di informazione, per poter controllare tutta la popolazione. Come ad esempio in Germania i problemi di matematica erano: un bombardiere lancia tot bombe al minuto, ogni bomba colpisce questi metri quadrati, quante bombe deve lanciare per poter distruggere una città? Se questi problemi venivano fatti a bambini di 10 anni, è normale che dopo la popolazione che veniva fuori era una popolazione pronta a fare la guerra, proprio perché il sistema scolastico era fatto in modo da controllare e da formare in maniera particolare la popolazione. Quello che bisogna fare, infatti questo caso qua è un rischio di un sistema, ma sappiamo tutti che il sistema democratico è un sistema molto debole, cui bisogna combattere per poterlo mantenere tale. E appunto, se la popolazione è veramente istruita, la popolazione riesce poi a esprimersi attraverso le elezioni, attraverso il referendum, attraverso i vari sistemi democratici che possono esistere. E quindi diciamo che c'è una componente di conoscenze, e al di là delle conoscenze tecniche sulle cellule staminali, ad esempio, o su altre cose che magari non tutti possono avere, che però come minimo, se bisogna fare un referendum, andrebbero proposte. Ad esempio, io vorrei sapere quanti di voi sanno il testo vero del referendum che ci sarà fra un mese. Io stesso non l'ho ancora visto perché nessuno l'ha mai detto in televisione, non mi sono voluto informare perché non mi interessa, io non andrò a votare. Però in televisione dicono solo che servirà a dare a Berlusconi il potere del duce, ma in realtà nessuno si informa perché non ci vogliono far informare, perché ci tengono all'oscuro. E le conoscenze appunto sono fondamentali per poter esercitare il diritto di voto, per poter mantenere la democrazia. Oltre alle conoscenze tecniche, dicevo, un'altra conoscenza fondamentale che ci deve essere è proprio la cultura, perché è la cultura che sta dietro ogni popolo, perché non possiamo dimenticare le nostre radici. Ad esempio, come succede in Olanda, che si crea un partito di pedofili. Questo partito va in Parlamento e vogliono fare la legge che permette la pedofilia. Se noi non abbiamo le conoscenze della nostra cultura, delle nostre tradizioni, finiremo in un sistema completamente...
Sì, un sistema vuoto, sistema che non fornisce delle vere informazioni, ma che va a dosare le giuste informazioni in modo da indirizzare le persone verso questo o tal partito politico, perché alla fine le informazioni vanno appunto ad indirizzarci verso comunque una corrente di pensiero che non per forza è la nostra. E infatti non ha senso dare un potere così grosso come quello del referendum, un potere di scelta in mano a delle persone, se dopo loro stesse non sanno usarle, ma non per ignoranza, non sanno usarle perché non gli sono stati forniti i mezzi per usarle. Infatti tutto quello che noi sappiamo, anche riguardo al referendum di cui parlava Mario prima, è grazie a una propaganda elettorale che va appunto a spostarci da una destra a una sinistra a seconda del loro orientamento politico. E qui ci ricolleghiamo al secondo punto di quella famosa discussione che abbiamo fatto io e Mario, che abbiamo tentato nient'altro che sintetizzare diciamo dei punti fondamentali da cui partire per delle discussioni, sono degli spunti per appunto parlarne. Il secondo punto sta nella scoperta delle radici attraverso lo studio della cultura del proprio popolo. Perché è importante? Perché questo è un punto base. Io non posso confrontarmi con gli altri, io non posso sapere nulla del mio stato attuale se non conosco le mie radici e da dove provengo. Non è una questione di essere malati, dei nostalgici o malati di passatismo, ma è proprio una questione che solo conoscendo noi stessi e quello che ci ha portato a questo, riusciamo meglio a proiettarci verso il futuro. È proprio una questione di maturazione personale, perché si va ad insegnare tutte quelle varie tappe storiche e non solo che ci hanno portato ad una condizione in parte sofferta, perché comunque 1100 anni di una repubblica libera come la Serenissima sono stati interrotti da un'occupazione italiana che comunque fa pur sempre parte della nostra storia, e quindi anche quello va studiato, anche quello va analizzato. Sembra anche questo un luogo comune, sembra sempre la solita frase, ma è vero che solo attraverso lo studio e l'analisi degli errori passati si può evitarne in futuro, o comunque si può scegliere una strada diversa, perché comunque la storia e le varie ideologie non sono per forza cicliche, non è che si possa ricadere ogni volta sugli stessi errori, esiste sempre una via alternativa, una via nuova sulla quale indirizzarsi. Però solo appunto studiando quello che ci ha portato a questo si riesce in qualche modo ad avere una mentalità, un'intelligenza, una cultura talmente libera da essere noi stessi padroni delle nostre scelte, perché noi non possiamo basarci su degli spot elettorali in TV e tramite quello andare a rispondere sì o no a un referendum su delle cellule staminali, cioè è una cosa incredibile. E nessuno conosce le vere informazioni, appunto perché la gente non ha voglia di informarsi, perché ormai è abituata a un'informazione comunque plagiata a seconda di chi ha il potere in quel momento, e questa è una cosa incredibilmente stupida, e noi per primi dobbiamo aprire gli occhi e notare questa alienazione. E solo attraverso una situazione di studio libero, diciamo, di libere idee nella quale confrontarsi a 360 gradi si riesce a fornire un'informazione che riesce a maturare l'individuo. E qui ci colleghiamo al terzo punto della nostra discussione, Mario.
Sì, infatti il terzo punto è la scuola come laboratorio di ricerca libera ai massimi livelli della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. E appunto a noi è sembrato normale collegare la scuola subito alla ricerca, come però in realtà va collegata in realtà anche subito al lavoro, perché la scuola non è semplicemente un modo per passare i primi 15-20 anni della propria vita, o anche 30 se uno poi va all'università e fa il mantenuto all'università, ma è in realtà un modo che possiamo vederlo come un modo in cui la società si garantisce un futuro, perché è un modo per poter dare alle nuove generazioni la possibilità di migliorare il proprio futuro e di migliorare la società stessa. Per questo ci è sembrato normale, ci è sembrato una cosa spontanea collegare la scuola alla ricerca, perché in un mondo ormai in questo secolo non possiamo più pensare alla società tipica del Novecento, anzi dell'Ottocento, quella in cui le grandi potenze erano le grandi potenze industriali. Ormai in questo nuovo millennio, sempre le solite facce fatte, ma che in realtà se le guardi bene dicono qualcosa di vero, in questo nuovo millennio è appunto la ricerca tecnologica, la ricerca scientifica e anche la stessa ricerca umanistica a portare avanti le cose, perché facciamo un esempio banale, ma che ci mostra semplicemente come va il mondo. Fino a 50 anni fa le fabbriche erano qua, vivevano bene, eccetto anche il famosissimo boom economico, e però appena si è visto che conveniva portare le fabbriche in Cina, nei paesi dell'est, tutti i grandi industriali, difensori del boom del Triveneto, sono presi, hanno scappato. Qua in Italia fanno solo il progetto e tutto il resto lo costruiscono dalle altre parti perché costa meno. E l'unico modo che noi abbiamo, che noi poveri, qualche milione di veneti abbiamo per competere contro la Cina, non è quello di diminuire il costo del lavoro, perché già gli operai sono alla fame. Se cominciamo a diminuire ancora la paga degli operai, mi sa che
sì, diventiamo una seconda Cina,
e comunque non abbiamo il miliardo e mezzo di persone che ormai sta raggiungendo la Cina per poter competere a quei livelli, anche perché per fortuna qua abbiamo avuto delle lotte sindacali che nel bene o nel male hanno comunque portato a un livello di lavoro, a un livello di vita migliore che quello che c'è in Cina. Infatti io dico sempre, spero che nascano i sindacati anche in Cina, così la Cina ferma il suo boom e qua possiamo vivere un po' meglio.
Sì, manca la coscienza sociale del lavoro, è quello il problema.
Infatti, come dicevamo appunto prima, la cosa fondamentale in una società è la cultura. Noi abbiamo avuto uno sviluppo culturale diverso da quello della Cina. In Cina si fa tutto per lo Stato e quindi loro non si pongono neanche il problema di voler lavorare 8 ore al giorno. Se devono lavorare 16-18 ore al giorno per poter mantenere lo Stato cinese, lo fanno senza nessun problema. Noi abbiamo avuto per fortuna uno sviluppo diverso, siamo giunti a delle idee diverse, a una cultura diversa, che ci porta, se il nostro capo ci fa lavorare 8 ore e mezza, a volere almeno i soldi pagati dai suoi denari, o comunque a ribellarci. Questo comunque si ricollega al discorso del fatto che, non potendo competere contro la Cina, l'unica scelta che abbiamo è quella di evolvere ulteriormente il nostro sistema produttivo, sempre rimanendo in una vecchia ideologia del Stato migliore, quello che produce di più, cosa che in realtà vorremmo cercare di evitare. Ma nel frattempo, è solo per fare un esempio di quanto importante sia la ricerca, se ad esempio invece di usare operai in carne e ossa, noi cominciamo a utilizzare macchine automatiche, cosa che viene già utilizzata, ma ovviamente più la ricerca avanza, più si possono utilizzare macchine automatizzate, si può cominciare a competere di nuovo con la Cina. Basta pensare all'agricoltura, dove in America ormai tutti campi sterminati vengono coltivati da una sola persona che sta seduta a guardare il trattore che da solo coltiva tutto. Questo ovviamente comporta una diminuzione della richiesta di lavoro nel settore secondario, quello dell'industria. Però come c'è stato un passaggio nell'Ottocento dall'agricoltura, dal settore primario al settore secondario, quello dell'industria, dobbiamo fare un passaggio in questo nuovo millennio dal settore secondario, quello dell'industria, al settore terziario, quello dei servizi, al quaternario, quello della ricerca. Perché è una cosa fondamentale, come si è visto il benessere che ha portato lo sviluppo tecnologico degli ultimi 50 anni, è una cosa che non si può negare. Ovviamente ha portato anche delle cose negative, e in questo ci deve essere appunto dei controlli e comunque una responsabilità della ricerca, cosa che anzi sarebbe interessante parlarne in future puntate, parlare appunto della ricerca come responsabilità legata alla ricerca.
Sì, anche perché la ricerca deve essere fatta in nome della ricerca stessa e del progresso stesso, non in nome del denaro, sennò si cade sempre in quello.
Infatti pensiamo al classico esempio dell'energia atomica. La ricerca di sé è neutrale, è l'utilizzo che se ne fa che può essere buono o cattivo. Se quando Fermi ha pensato al reattore nucleare, lo ha fatto per poter produrre un'energia pulita, si pensava all'epoca, e non pensava all'arma atomica. Dopo ha collaborato per fare l'arma atomica per poter sconfiggere i nazisti. però la ricerca,
sì, che lì si entra comunque nell'ambito storico,
si entra nell'ambito geopolitico, in cui non è l'argomento di questa puntata, però ribadisco che la ricerca è una cosa fondamentale. E non pensate che si parli solo di ricerca scientifica, anche se può essere, e tecnologica, che può essere quella che ha maggiori ricadute immediate, più o meno immediate, nella vita comune, perché importantissima è comunque anche la ricerca umanistica. Sempre, ovviamente, non si può parlare del sesso degli angeli, però se noi pensiamo a tutta la filosofia che c'è stata, non si può non vedere che le nostre idee, la nostra cultura, di cui si è sempre si è parlato fin dall'inizio di questa puntata, derivano comunque da pensieri vaghi che hanno fatto i vari filosofi, che però comunque, anche se magari astratti, hanno portato a un cambiamento della società, della cultura, del tempo, che poi ha ovvie ricadute.
Sì, anche perché il pensiero stesso è astratto, però è comunque sempre il pensiero che ci guida verso una strada che può essere giusta o sbagliata. Quindi una ricerca scientifica priva di una strada da percorrere va a causare nient'altro che distruzione e ad arricchire chi fa ricerca in nome del denaro. Serve per forza comunque una ricerca a livello umanistico. Quella sì, è la nostra guida, sì. Quello è il futuro.
E inoltre, vorrei ricollegarmi un attimino al primo punto, che si parlava di metodo critico. Metodo critico, che è fondamentale anche nella ricerca, è appunto, deve poter dare alle persone, agli studenti, la possibilità di poter scegliere in maniera libera, slegati da vincoli, perché comunque se noi forniamo alle persone le conoscenze e noi insegniamo a decidere, è come se noi dicessimo a un bambino: quella matematica sono i numeri, però noi non ti insegniamo come fare le operazioni. Il bambino non potrà mai usare la matematica.
Sì, è come dare dei mattoni a una persona senza la malta. Quindi
ovviamente era questo
nulla.
Il discorso iniziale della doppia visione, e torna fondamentalmente anche nella ricerca, e non sarebbe neanche da commentare il perché di ricerca libera. Ovviamente non può essere una ricerca controllata, non può essere una ricerca come si è parlato questo autunno, di una scuola, un'università fatta solo per guadagnare. Sì, l'università italiana è sprecona, e ci sono esempi eclatanti di sprechi, però non si può nemmeno finire con un'università che punta solo, una ricerca che punta solo al guadagno immediato. Anche se vogliamo essere materialisti al massimo, un ente di ricerca, un ricercatore non può prevedere tutte le ricadute che avrà la sua ricerca. Basta guardare Einstein, quando ha pensato alla sua formuletta E=mc². Cosa ne sapeva lui che 50 anni dopo avrebbero creato il reattore nucleare per le centrali sulla base della sua formula? Cosa ne pensavano negli anni 20 i ricercatori della meccanica quantistica, che 80 anni dopo tutti noi avremmo avuto in tasca una chiavetta USB che si basa sui principi della meccanica quantistica, su principi astratti che ci vogliono tre corsi di universitari per poter comprendere come funziona? E cioè, la ricerca non può che essere libera, perché non si può, volendo essere materialisti, non volendo pensare alla ricerca pura fino a se stessa, che magari a qualcuno può dar fastidio, non essere materialisti al massimo, non si può prevedere tutte le ricadute che ha una ricerca. Quindi ognuno deve fare la ricerca che vuole, ovviamente nei limiti degli sprechi, perché comunque si parla di soldi di tutti. Però se un ente privato vuole finanziare, come hanno fatto in Giappone, la ricerca sul rapporto di causa-effetto tra il moto delle carpe e gli uragani, possono farlo. Ma per quando si parla di ricerca pubblica, di soldi di tutti, comunque gli sprechi non ci possono essere.
Sì, anche perché diamo parecchi soldi alla scuola, quindi il minimo è che sia libera, anche perché un controllo dell'informazione e della scuola, chi è comunque che ha un guadagno in tutto questo? Chi fa in modo di mettere la ricerca al servizio di un bene prettamente materiale? E questa non è certamente un'immagine che si deve avere dell'istruzione, ma soprattutto della ricerca. Gli unici scopi che deve avere la ricerca, che sia essa umanistica, scientifica e tecnologica, è di migliorare la vita delle persone e la vita del territorio in cui vivono le persone. Non può essere nulla di distruttivo, diventa distruttivo quando è controllata, per questo è libera.
E, beh, per adesso ci fermiamo per qualche minuto e ci risentiamo appunto tra qualche minuto dopo una breve pausa musicale.
A dopo.
Quando sento anni fa, massa lontana di qua, un uomo col sorriso e il volea, conosce tutto il mondo, e che partite un bacchetto, che porta quel che volea, e così da fuori via per i paesi, a scoprire robe nuove. Tutto, tutto che lui voleva sapere, le risposte che cacata sopra sto mondo, domandeva a se stesso se potesse capire un posto meglio, più bello che questo. Amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, di un catasso gran amore, dove sta? Come regno, di non sai quanta falta ti ne fa, e belle robe che ho visto, memorosa, dove sei adesso? Adesso e che ha partito un barchetto e che ha portato il che volea, da fuori via per i paesi, a scoprire robe nuove, amaramente trova qualche roba, verso in te paesi, di un catasso gran amore, dove sta?
Eccoci di nuovo qua su Radio Nazionale Veneta. Vi ricordo di nuovo l'indirizzo mail radio@radionazionaleveneta.org a cui potete scrivere per suggerimenti, idee, per le trasmissioni, tutto quello che vi passa per la testa. Basta che siano ovviamente cose costruttive. E continuiamo con il frutto della nostra discussione, questi punti. Mirko, a te.
Sì, siamo arrivati a un punto che secondo me è uno tra quelli più importanti. Infatti questo punto recita che nelle scuole si è insegnata la cultura dei popoli per meglio rapportarsi nella società globale. Questo punto è molto importante per due motivi, perché si va, diciamo, a stagliare su due livelli. Il livello culturale storico dei popoli che affollano il mondo, che non siamo solo noi, per fortuna, e il rapportarsi all'interno di una società globale che è inevitabile il giorno d'oggi aprire gli occhi in questa realtà. Perché è importante lo studio di tutti i popoli? Perché ora come ora questa cosa non viene fatta. Per noi esiste solo l'impero romano e quegli stati a noi vicini, e il resto degli stati, l'Africa, la Cina, il Giappone, l'India, eccetera, via dicendo, nascono magicamente con l'introduzione delle colonie da parte delle superpotenze, come se l'India non esistesse fino alla colonizzazione degli inglesi. Noi dobbiamo riuscire a studiare la storia di questi popoli, non degli stati o delle colonie, sono due cose diverse, perché la maggior parte degli stati odierni sono stati creati a tavolino dalle superpotenze di allora, e questa non è una cosa che ci interessa. A noi non deve interessare come uno stato è riuscito ad occuparne un altro, ma a noi deve interessare come un popolo è riuscito ad avere una propria storia che lo ha portato, nelle più fortunate delle ipotesi, alla sua liberazione.
Sì, pensiamo ad esempio anche a tutta questa idea di differenza tra popoli e stati, quello che ha portato nel Medio Oriente alla fine della prima guerra mondiale, quando Francia, Inghilterra e le potenze vincitrici della prima guerra mondiale si sono decise di dividersi a tavolino le aree di influenza. Pensiamo all'Iraq, in cui convivono almeno tre popoli che si odiano a morte.
Sì, e anche geometricamente si nota come questi stati siano stati tagliati dai coltelli delle superpotenze.
Senza conoscere a fondo i popoli che compongono, che abitano in quel territorio, non si può comprendere veramente il perché di un Saddam, il perché di una guerra tra le varie nazioni del mondo arabo. Come non si, ancora peggio è parlare dell'Africa, che in cui noi europei civilizzati abbiamo voluto importare la nostra idea di Stato in un continente in cui non c'è mai stata l'idea di Stato. Ci sono stati alcuni grossi imperi, ma principalmente tutta la società era basata su tribù, e noi abbiamo portato la nostra idea di Stato convinti della nostra superiorità culturale. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che ogni due anni c'è una rivoluzione a colpi di macete, perché avendo fatto un percorso culturale, che ritorna sempre l'idea del percorso culturale, della cultura, delle radici di un popolo, avendo fatto un percorso culturale diverso dal nostro, non hanno l'idea di Stato, hanno l'idea di tribù.
Sì, o comunque non hanno un'idea di Stato per come la intendiamo noi o per come la intendono le superpotenze. Infatti noi abbiamo voluto portare il nostro Stato e la nostra democrazia in cambio di oro, petrolio e minerali, quindi
diamanti.
Noi abbiamo dato democrazia e ci siamo presi i diamanti, fregandocene completamente di quello, delle ripercussioni
abbiamo
che tutto
fatto,
avrebbe avuto sulle
abbiamo
persone.
Abbiamo fatto meglio di Bush, che ha esportato la democrazia col sangue dei suoi uomini.
Sì, abbiamo impoverito delle nazioni mascherando tutto questo per democrazia, per avere in cambio nient'altro che denaro. Questa è una cosa sbagliatissima ed è evitabile con un confronto fra popoli, non fra stati, fra popoli, perché è troppo vago usare il termine iracheno, medio orientale, italiano, occidentale, perché comunque ci sono popoli vastissimi quanto piccolissimi, e ognuno ha la sua importanza, perché ognuno ha fatto in modo che il suo territorio avesse un determinato percorso storico. Quindi questo noi vogliamo, perché non ha senso fossilizzarci sulle nostre radici, su quello che siamo noi, se dopo non siamo in grado di rapportare le nostre conoscenze con quelle degli altri. Perché bisogna ricordarsi bene che due differenti culture, due differenti popoli insieme valgono molto di più che uno Stato dove all'interno non c'è nessun popolo, perché è stato omogenizzato tutto, è stato comunque appianato ogni livello di cultura, di tradizione che avevano i vari popoli. E qui infatti si entra nell'argomento della società globale. Questo è molto importante, perché non bisogna confondere il discorso di globalizzazione commerciale, politica o geopolitica con la globalizzazione statale, culturale, sociale. Quelle sono due cose diverse, perché comunque non ha senso trovarsi in una società globalizzata come uno stato unico, perché comunque no, la globalità no, non vuol dire questo. La globalità è un insieme di individui, di culture e di popoli che operano per aiutarsi l'un l'altro, e questa è una cosa che non sta avvenendo.
Sì, infatti quello che avviene è che inevitabilmente il mondo, grazie alle nuove tecnologie, grazie anche a tutto il percorso storico che c'è stato, sta andando verso una società globale. Quello che bisogna, che dobbiamo evitare, è che questa sia una società omogenea in cui non ci sono differenze, perché appunto le differenze tra i vari popoli sono una cosa positiva, perché attraverso il rapporto dialettico tra le differenze che si crea una società migliore.
Sì, se fossimo tutti uguali io non avrei nulla da imparare da Mario, Mario non avrebbe nulla da imparare da me, e nessuno avrebbe da imparare nulla da nessuno, e a sto punto potremmo spegnere anche questa radio. Quindi le differenze sono una cosa molto importante, vanno coltivate pur nel rispetto, nel confronto reciproco ovviamente, perché è solo tramite questa strada che si può andare avanti in un futuro di collaborazione. Ed è la scuola, per tornare al punto che riguarda l'istruzione, è la scuola, è solo tramite la scuola che si può andare avanti per questa strada, perché se non si formano degli individui consapevoli di quello che sono, ma soprattutto di quello che sono gli altri, non si riuscirà mai a formare degli individui liberi e capaci di riflettere e confrontarsi con le altre persone. E confrontarsi con le altre persone, oltre che essere un diritto, deve essere un dovere. E qui arriviamo al prossimo punto.
Sì, infatti il prossimo punto dice: l'inalienabile diritto allo studio comporta una responsabilità sociale all'impegno scolastico. Questo, come tutti gli altri punti, ci è sembrato una cosa naturale da ribadire, che ovviamente ad ogni diritto corrisponde un dovere. Noi però non abbiamo messo un dovere allo studio, che è una cosa che deriva naturalmente dal diritto, ma abbiamo volutamente messo responsabilità sociale, perché è una responsabilità dello studente, dell'individuo stesso, che ha nei confronti della società. Come dicevo prima riguardo alla ricerca, la scuola è un modo che ha la società per garantirsi un futuro, e per garantire un futuro allo studente. Se e quindi la società investe nello studente denaro, investe risorse, e se questo studente, invece di impegnarsi nello studio, si perde tempo, non si impegna, non studia, allora commette appunto, viene meno a questa fiducia che è data dalla società nei suoi confronti. E quindi ad esempio ci viene è una cosa che viene naturale quando si è parlato a questo autunno dei vari scioperi, si parlava molto di diritto allo studio, e però sembra che poi le stesse persone, gli stessi studenti che parlavano tanto di diritto allo studio, poi passavano la maggior parte del tempo a non studiare. E allora io ribadisco l'importanza del diritto allo studio, però bisogna essere coscienti che a fianco al diritto allo studio ci deve essere un dovere nell'impegnarsi. Poi non tutti riusciranno a diventare fisici nucleari, però ognuno deve fare quello che può. Infatti in una società equilibrata ognuno fa quello che può, quello che gli viene meglio. E quindi infatti anche qua il discorso del fatto che ormai l'università è diventata un parcheggio, perché con l'innalzamento dell'obbligo di studio 18 anni mi sembra, sì, che ormai sia, che è, secondo me è giusto. Bisogna vedere nel frattempo, in questi 18 anni, cosa succede, cosa fa lo studente. Non parlo dello studente, parlo della scuola. Se la scuola in questi 18 anni fa perdere tempo allo studente, allora è inutile. Ma come dicevamo prima, la scuola è una parte fondamentale dell'educazione di una persona, gli può dare i metodi per partecipare alla vita politica, alla vita democratica, non si può pretendere che una persona che ha fatto la terza media, che ha fatto la quinta elementare, possa poi poter decidere il futuro di una nazione. Ripeto, non voglio dire che non, questo ragionamento non vuole dire che bisogna dare il diritto di voto solo alle persone laureate, anzi è il contrario. Voglio che ci sia proprio un impegno dello Stato democratico nel garantire l'istruzione,
anche perché ci deve essere appunto una cultura dell'istruzione. Infatti è importante il termine che noi abbiamo usato il termine responsabilità sociale all'impegno scolastico, non il termine obbligo sociale all'impegno scolastico, perché comunque studiare e avere un impegno scolastico per il proprio futuro non è obbligatorio, ma è semplicemente giusto, perché sarà appunto la propria cultura dell'istruzione che ti porterà a voler studiare. Adesso perché la vedi come una perdita di tempo? Perché non si riesce più a far venire voglia, la voglia stessa dello studio e la passione? Perché comunque è inutile. Se un sistema di istruzione non funziona, se un sistema come quello italiano tenta sempre di più di omologarti, tenta invece che di insegnarti la storia reale, ti insegna una storia fittizia, atta a indirizzarti verso un determinato modo di essere e di vivere, le persone perdono, oltre che la passione, anche quell'atteggiamento che è da sempre caratterizzato gli studiosi, quell'amore verso la conoscenza. E quello sia non obbligando le persone, ma creando una cultura dell'istruzione. Questo ovviamente deve essere una responsabilità che ognuno di noi sente dentro, perché comunque la scuola pubblica è finanziata dai soldi di tutti. Noi tutti diamo dei soldi perché le persone studino, e quindi ci deve essere una responsabilità nell'individuo che, per ripagare la società, metta il suo impegno scolastico al servizio di tutti. È un ragionamento logico, perché alla fine non è nient'altro che contraccambiare un'opportunità che gli è stata data. Dopo, per fortuna che non saremo, che i nostri figli non saranno tutti fisici, altrimenti chi è che lavora? Ovviamente si dovrà andare avanti attraverso le proprie capacità, e con questo non intendo dire che i fisici non lavorano, però ci sono vari modi di lavorare, di istruirsi e di applicarsi a livello concreto e a livello scolastico.
Sì, inoltre bisogna anche che la scuola, infatti questa responsabilità è una cosa, è sia una componente dello studente, ma è anche la scuola che deve essere strutturata in modo da garantire questo, di garantire un impegno, perché se ad esempio un ragazzino che finite le medie deve decidere che scuola fare e vede come è adesso che ci sono, non sa che scuola scegliere, e cosa va a fare? Va a fare il liceo, perché intanto dici, intanto passo 5 anni, non faccio niente e poi vedrò cosa fare. Poi arriva alla fine della quinta superiore e cosa fa? Beh, vado all'università perché tanto non c'ho ancora voglia di andare a lavorare. E va all'università, sta là 5, 6, 7 anni finché i suoi hanno soldi da pagare o finché prende la borsa di studio dello Stato italiano, e dopo cosa fa? Va a lavorare da qualche parte, però nel frattempo sono state sprecate risorse della società per mantenere un ragazzo fino a 27 anni.
Infatti lo studio stesso deve essere, oltre che conoscenza e bagaglio di informazioni, anche una preparazione al lavoro. E se non sbaglio arriviamo al sesto ed ultimo punto della nostra piccola discussione, che dice: la scuola deve portare alla maturazione personale attraverso il confronto delle idee e un pragmatismo che non tralasci sia l'aspetto pratico che quello teorico. Questo è molto importante per noi, perché non bisogna mai abbandonare il senso della realtà. Perché cos'è che succede ora? Ora uno studente è immerso nei libri, è immerso nelle proprie università, tutti sono convinti che studiando 5 anni, una volta usciti dall'università, andranno a dirigere. Il problema è che dopo, quando queste persone entrano nel mondo reale, si accorgono che non è affatto così, e non è affatto così sia per colpa del mondo del lavoro, sia per colpa del sistema scolastico, che non gli permette un pragmatismo necessario al giorno d'oggi, che gli consenta una conoscenza della struttura teorica per poi applicarla a livello pratico. Perché noi non possiamo trovarci in un percorso per cui una persona deve scegliere per forza se andare in fabbrica o fare della ricerca. Bisogna comunque riuscire a trovare, diciamo, un modo per unire queste cose. Dopo, ovvio, ci sarà la persona più brava in meccanica e la persona più brava in chimica, ma questo non vuol dire che ogni persona non possa avere le capacità e, diciamo, l'opportunità di fare quello che vuole.
Sì. Diciamo anche inoltre che la scuola deve, bisogna dimenticare questa divisione attuale che c'è tra, a livello delle scuole superiori, tra i licei, che sono le scuole di serie A, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, dove i licei sono le persone migliori che dopo vanno a fare la laurea, mentre quello che esce nell'istituto tecnico e nell'istituto professionale è solo uno che non voglia studiare. È tutto sbagliato, perché ognuno deve scegliere il proprio percorso in base ai suoi interessi e alle sue, no, possibilità, alle sue capacità. E quindi se a un ragazzo piace di più sporcarsi le mani con l'olio del motore, è inutile che vada a fare il liceo, vada a fare una scuola più portata a livello pratico, però che non sarà però meno importante del liceo. Saranno tutte scuole allo stesso livello, solo che con specializzazioni diverse. Il liceo sarà sempre che dopo si manterranno queste divisioni, ma si può comunque pensare a una specie di liceo che prepari a poi una formazione universitaria più teorica, poi che poi punti alla ricerca. E poi si può pensare a una scuola superiore più pratica, più portata verso il mondo del lavoro, ma comunque non saranno due cose diverse, una di serie A e una di serie B, perché comunque al mondo c'è sempre bisogno sia dello spazzino che del ricercatore. E infatti io sono contentissimo che ci sia lo spazzino, e quando mi vedo molte persone che dicono no, ma io non trovo lavoro, e dico ma guarda che cercano spazzini, ma non è un lavoro degno. Sì che è un lavoro degno, tutti i lavori sono degni. Io mi ritengo fortunato, anche se faccio l'università, ad aver lavorato un mese in un supermercato, perché così mi sono reso conto di quanto fortunato sono ad avere una famiglia che mi permette di studiare.
Ma sì, anche perché l'unico lavoro indegno è chi rimane disoccupato pur avendo possibilità di lavoro. Quello veramente è un comportamento indegno. Ma il nostro problema è che noi continuiamo a ragionare attraverso un sistema che è quello italiano: il liceo italiano, l'istituto tecnico italiano, l'istituto professionale italiano, e non ci accorgiamo che intorno a noi, in altri paesi, ci sono scuole in cui fin da piccoli si inizia a scegliere i propri percorsi di studio, perché è necessaria al giorno d'oggi una specializzazione dell'individuo. E questo non mi interessa se riguarda la meccanica quantistica o se riguarda il fare lo spazzino. Semplicemente una persona deve essere in grado di scegliere il proprio percorso di studi, solo che deve essere in grado attraverso degli strumenti che lo stesso Stato deve dare. Perché sennò una persona, un ragazzino che ha 14 anni, come può scegliere del suo futuro a 14 anni? Se finora l'istruzione che ha avuto è stata un'istruzione plagiata e deviata. E quindi si sbaglia la base, si sbaglia. È inutile fare riforme del sistema universitario se alle elementari tu vai a insegnarmi delle bugie, se alle elementari tu mi tratti omologandomi agli altri. È lì che si sbaglia. Bisogna uscire dall'ottica del sistema italiano. Perché il sistema italiano è comunque un sistema di uno Stato occupante, e che quindi tenta sempre di indirizzarci verso la strada che, a seconda del governo, del partito, di chi che sia, di qualsiasi potere che ha in seno, gli fa comodo. È quello il problema. È per quello che noi in questa trasmissione abbiamo detto la parola informazione libera più o meno 100 volte, perché quella è l'unica cosa importante. Noi possiamo fare 100.000 discorsi, che se non si inizia con una libera informazione, una libera istruzione a tutti i livelli, fin da piccoli, per forza si avranno individui omologati che verranno guidati dalle lezioni al mondo del lavoro, alle interazioni sociali, dallo Stato e dalla cultura che lo Stato propone.
Beh, io direi che non c'è altro da aggiungere questa sera, mi sembra.
No, abbiamo discusso abbastanza su questi 6 spunti che abbiamo dato, che comunque sono in continua evoluzione, e anzi, se abbiamo fatto una trasmissione di questo tipo è perché ci teniamo ad avere dei commenti e delle critiche, anche delle critiche costruttive, che ci aiutino a capire meglio questo complicato mondo della scuola, che molte volte è sottovalutato, ma non bisogna dimenticare che è la scuola che farà crescere le persone di domani e la classe dirigente di domani, quindi è un argomento molto importante.
Bene, a questo punto vi ricordo di nuovo indirizzo mail radio@radionazionaleveneta.org. Vi ricordo inoltre che gli altri appuntamenti settimanali: il venerdì alle 20:30 e in replica alle 21 e alle 21:30 ci sono Luca e Andrea che raccontano la loro storia dalla liberazione di Piazza San Marco fino al terzo congresso. E vi ricordo inoltre l'appuntamento domenicale con il Battilana Pensiero alle 22, sempre ovviamente su Radio Nazionale Veneta. A questo punto vi auguriamo una buona serata.
Grazie mille per l'ascolto.
E viva San Marco.
Sempre.